Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le serate qui al Phenomenon abbiamo scelto di commentare i misteri del Rosario. Abbiamo fatto i misteri gaudiosi e stiamo facendo i misteri luminosi, quelli introdotti da San Giovanni Paolo II e che si recitano soltanto il giovedì. Abbiamo fatto le nozze il battesimo di Gesù, le nozze di Cana, il terzo mistero luminoso, la predicazione, il mandato della predicazione del regno. E qui ci siamo un po' fermati, perché la prima catechesi è stata quella proprio sulla predicazione e la predicazione del regno. La volta scorsa era la prima parte sul regno di Dio, perché Gesù è chiaro, predicate il regno di Dio. E stasera faremo la seconda parte, vi è stata data una scheda con i passi e con le affermazioni. Vi ricordo che le affermazioni sono anche importanti, magari siamo un po' bombardati, in questi quattro giorni avremo quattro fogli con affermazioni. Però vi ricordo che leggere le affermazioni fa bene, perché si creano delle sinapsi nel cervello con quell'idea, l'idea del Vangelo, l'idea del Vangelo. E quindi questo ci aiuta a ragionare secondo il Vangelo. Quando poi, ecco, lo Spirito vi ricorderà ogni cosa, quello che abbiamo dentro. Quindi se noi dentro abbiamo questi collegamenti, ci sarà più facile poi fare l'assonanza del fatto reale con il messaggio di Gesù, il Vangelo. Ma l'importante è la parola, ed è, mi stupisco ancora una volta, questo l'abbiamo fatto se catechesi 5 anni fa alla Tuilio, ho preso soltanto queste due, ma ci sarebbe fatto tutto un corso. Domani sera ancora la preghiera del cuore, faremo l'introduzione ancora con il regno di Dio, però ecco abbinato alla preghiera del cuore. Perché anche lì alla meditazione, al silenzio, all'interiorità. Mi stupisco, appunto, io che li ho fatti, di come Gesù abbia questo chiodo fisso. La predicazione di Gesù è tutta sul regno di Dio. Che cosa è questo regno di Dio? Come chiamato nei Vangeli, nel Vangelo di Matteo, che appunto per non urtare la sensibilità dei giudei convertiti al cristianesimo, dice il regno dei cieli, ma siamo sempre lì. E questo è importante, capire che cos'è questo regno, perché questo regno va realizzato nella nostra vita e non nell'aldilà, e quando andremo. E così ci aiuta anche a capire qual è il vero messaggio di Gesù, perché tante volte noi contrabbandiamo per messaggio di Gesù quello che sono soltanto precetti, leggi, per carità va tutto bene, però ecco, se noi torniamo alla fonte, ecco, qualcuno parlava di fonte, se torniamo alla fonte, la fonte è Gesù e la fonte è la parola. Bello, il Papa l'altro giorno ha ricevuto la fondazione biblica e ha detto proprio questo, dobbiamo ritornare all'autenticità della parola, non per fare teologia ma per calarla nella vita reale. Se noi Ecco, e facciamo entrare nella nostra vita reale questa parola di Dio, ecco, la nostra vita sarà tutta trasformata, ovviamente, in meglio. Allora, in questa seconda parte c'è ancora questo mandato, mandato di Gesù. Mandate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. In fondo siamo mandati non, mi ricordo quando si furono fondati i Gesuiti o l'Opus Dei, e si rivolgono ad una categoria più eletta, più e va bene. Il Signore ci invita ad andare verso gli ultimi, verso quelli che hanno bisogno. E andando, dovete annunciare il regno dei cieli è vicino. Quindi annunciare questo regno dei cieli. E questo annunzio del regno dei cieli provoca quattro cose. La prima cosa è guarite gli ammalati. Attenzione, non è curate gli ammalati, ma guarite gli ammalati. Noi siamo invitati a guarire le persone che si relazionano con noi, al di là della messa di guarigione, al di là della preghiera di guarigione, i nostri rapporti. Ecco, mi è piaciuta questa profezia dell'equilibrio emozionale, perché se noi siamo squilibrati, i nostri rapporti saranno rapporti malati, rapporti squilibrati, rapporti che portano malattie. Noi dovremmo essere capaci di creare, portare guarigione nei nostri rapporti, nella nostra predicazione, che è anche il parlare. Allora, come facciamo a guarire gli ammalati dicendo il regno dei cieli è vicino? Vi ricordo che regno non è una realtà, ma regno dei cieli è l'effusione dello spirito, proprio parole povere, quindi il mio sacerdozio. Il tuo matrimonio, il tuo essere single, il tuo essere pensionata, il tuo essere lavoratrice, il tuo essere. Tutto quello che noi facciamo dovremmo viverlo secondo l'effusione dello Spirito. Allora lì si realizza il regno di Dio. Tutto qua in parole povere. Poi abbiamo visto che Gesù fa tutta una sfilza. In questo annuncio noi siamo invitati a guarire gli ammalati. E come? Ce lo ha ricordato con la parola di Dio. Non ho rifatto la scheda, ho preso la scheda di quella di 5 anni fa. Ma cos'è che fa guarire? La parola di Dio. Ecco l'importanza della predicazione, l'importanza di dire parole di vita e non parole di morte. Non soltanto quando facciamo la predichina o quando facciamo una catechesi, ma sempre. E Paolo dice: non ci siano parole sarpos, parole di morte sulla tua bocca, ma parole di vita che facciano crescere chi ti ascolta. Questo io me lo ricordo sempre, dico: ma chi mi ascolta cresce o viene sconcertato? Ecco perché a volte tante cose, tanti guai, tante cose, non le racconto. Ma perché poi si scandalizza la gente? Magari tu ti sfoghi, ma la gente si edifica quando parliamo. A volte la denuncia è importante, per carità. Ecco allora. La parola mandò la sua parola e li fece guarire. Salmo 107:20. Mandò la sua parola e li fece guarire. Ecco l'importanza della predicazione, l'importanza della parola. Mandò la sua parola e li fece guarire. E ancora, questa proprio della sapienza è stupendo. Non li guarì né un'erba. Tu mi hai dato l'aloe stasera e lo prenderò senz'altro che mi piace. Non li guarì né un'erba nell'aloe né un emolliente. Ma la tua parola che tutto risana. Stupendo. La parola ci guarisce, ecco perché quando vi dico leggiamola, leggiamola, meditiamola. Credetemi, i momenti più belli della mia giornata è quando io preparo le catechesi. Passo dalla disperazione perché dico, ma devo fare sempre, devo dire sempre, e quindi cercare, spendere soldi, cercare libri che poi a volte è aria fritta. Però quando poi comincia a formarsi quella catechesi, quel bambino, e comincia a sentire la presenza di Gesù, la presenza della comunità di santi. È vero, quando c'è la parola, gli angeli si avvicinano per ascoltarla, le anime si avvicinano per ascoltarla, è la lettera di Pietro, è vero. Questi sono i momenti più belli, quando nasce una catechesi, dalla parola di Dio. Ma non devo farlo soltanto io, ma fallo anche tu, ma leggila anche tu, meditala, perché non li guarì né un'erba, non li guarì l'aloe, ma lo prenderò. Non li guarì un emolliente, non li guarì un emolliente, ma la tua parola che tutto risana. E il centurione, ma di soltanto una parola, e il mio servo, te lo raccomando, sarà guarito. Sarà guarito. Ecco qui allora, andando. Anche se, vi ripeto, faccio sempre l'esempio di mia cugina che è morta, quando sono andato lì, gli parlavo della parola, lei si è addormentata. Poi c'era Monti con lo spread, abbiamo iniziato a parlare di Monti, dello spread, e lei si è svegliata, si è tutta messa. Carità, poi ognuno, però io la mia parte l'ho fatta. Ho cercato di raccontargli, forse sono stato noioso, ma la parola di Dio non è mai noiosa. La parola di Dio è un seme, è un'adrenalina, è una forza, è un seme che viene piantato. A volte tu non lo vuoi, oppure sei proprio di roccia. Se tu metti un seme nella roccia non si può impiantare, a meno che deve trovare un buchino da qualche parte. Ma mi pare che sia, adesso non mi ricordo bene, Ezechiele o Geremia, dice la tua parola è come un martello che stacca la roccia. Andala a cercare. E poi risuscitate i morti. Ecco, a parte che se tu vedi su YouTube ci sono queste cose che risuscitano, ma tutti noi non siamo risuscitati quando abbiamo incontrato Gesù, quando abbiamo incontrato la fraternità, quando abbiamo incontrato. Ma non siamo persone nuove, non siamo uscite dal nostro loculo che forse eravamo e ci siamo messi in cammino. Lazzaro, vieni fuori. Sara, Valentina, vieni fuori. Risuscitate i morti. Attenzione, perché dobbiamo fare, dobbiamo vedere se la nostra modo di vivere il cristianesimo fa addormentare, fa dei zombie o fa risuscitare. Purificate i lebbrosi. Il lebbroso era lo scomunicato che non poteva entrare. Gesù cosa fa? Lo tocca, sii purificato. Vi ricordate proprio all'inizio del Vangelo di Marco, tanto che Gesù diventa poi scomunicato. Perché non si poteva toccare un lebbroso, a parte che lui lo poteva guarire, ti guarisco. No, lo deve toccare, perché lo tocca per dire, la persona è negativa, per carità, la sala ire è negativa, no? Non ci sono persone negative. Queste persone sono negative perché tirano fuori il negativo che è in te. Quindi tu devi fortificarti nel Signore e tu devi rendere. Nel mondo si dice che una mela marcia fa marcire tutte le altre. Con Gesù invece una mela buona fa diventare buone tutte le altre. È così, è così. Purificate i lebbrosi. Non scappate di persone negative, non di chi è buono e buono, scappate. No. E ve lo dico io che a volte vivo in un contesto di persone negative e prima di avvicinarmi devo fare canto in lingue, meditazione, cosa. Anche se una volta di fatto, che lo dicevo forse Simone, glielo raccontavo, che poi abbiamo strisciato la macchina. Comunque, c'è una persona, un fratello molto negativissimo. Ha avuto il padre Giacomo era un santo, e quella mattina dovevo prendere la macchina. Allora, avevo fatto mezz'ora di preghiera del cuore. E mezz'ora di grazie a Gesù. Poi per uscire passo sempre dal santuario, stavano dando la comunione. Ma vedi che c'è comunione? Hanno detto amen, ho preso la comunione. Poi mentre camminavo, cantavo lodi al Signore per andare a prendere la macchina, lo incontro. Oh, il navigatore è impazzito, ho sbagliato strada, mi sono perso per le strade di Roma, stavo strisciando la macchina. Non è che quella era più potente la sua negatività. Io, cioè, tutto quello che sapevo fare l'ho fatto. Forse avevo bisogno di più unzione, non lo so, ma per dire. Comunque, purificate i lebbrosi. Noi dobbiamo essere più forti di queste persone negative. E poi scacciate i demoni. Scacciate i demoni. E, attenzione, questo scacciate i demoni ha un precedente. Gesù dice. Li mandò a scacciare i demoni. Ma attenzione, i primi demoni che noi dobbiamo scacciare non sono negli altri, ma sono in noi. Perché quante volte diciamo, quella persona mi fa veramente togliere dalla grazia di Dio. Cioè, ti tira fuori i tuoi demoni. Quello è il momento in cui ti devi scacciare i tuoi. Perché le persone non cambiano. Le persone resteranno sempre uguali, quelle che sono. Tu, in relazione all'altro, devi cambiare tu. È stupendo. Scacciate i demoni. Io mi relaziono
con la signora che si programma sempre in ritardo. Devo scacciare quando mi fa arrabbiare, mi toglie dalla grazia di Dio. La vedete buona buona, ma è terribile sta donna. E proprio una volta ha temuto perché mi sono stava ammazzando. Devo essere io, cioè, togliere la. Mi devo scacciare i miei perché lei non cambierà mai. Anzi, dice che devo guarire. Devi essere tu a scacciare gratuitamente. Avete dato gratuitamente, date, ricevete e date. Io dubito. Ho fatto quel corso per il quale abbiamo cambiato anche 560 euro 3 giorni. E per giunta era per i malati oncologici, meno male, tutto un business. Allora, quando ci sono questi soldi, io non c'è unzione. L'unzione viene, tu puoi fare le cose più belle, ma l'unzione viene dalla gratuità. E quando tu lo fai per soldi, puoi fare anche le cose più belle. Ma per carità, anche noi qui il fenomeno dobbiamo pagare, faremo questo, per carità, ma quando tu ci devi guadagnare, lì lo spirito fugge. Il regno di Dio non è più regno di Dio, ma è il regno umano. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Se poi nello spirito di Dio io scaccio i demoni, ora è arrivato a voi il regno di Dio. I demoni, abbiamo detto, appunto, sono i nostri, ma attenzione, la news, l'abbiamo visto ieri, il dito di Tommaso deve essere messo, metti qui il tuo dito nell'azione, guarda le mie mani, guarda il mio cuore. Ricordiamoci che noi viviamo in un ambiente ecclesiale, quando Gesù con il dito di Dio scrive per terra. Tutti, a partire dagli anziani, e presbiteri, preti, che tutti volevano condannarla. Noi possiamo condannare le persone anche attraverso la parola di Dio, o le possiamo assolvere quando la stessa parola di Dio noi la interpretiamo, la viviamo con lo Spirito di Dio. Quindi allora scacciare i demoni. E poi anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi, sappiate però che il regno di Dio è vicino. Ricordiamoci che dobbiamo scuotere la polvere dai calzari, dai piedi, perché molte volte quando noi veniamo rifiutati, quando noi non veniamo accolti, ci rimane questa ruggine dentro che fa male a noi. Chi fa il male poi se la sbrigherà da sé, ma fa male a noi. E non è soltanto quando facciamo il male, ma quando facciamo il bene. Ricordiamoci di Gesù, quando ha liberato l'indemoniato Geraseno. L'indemoniato Geraseno che nessuno poteva domare, che lui si percuoteva giorno e notte, era il terrore di quel paese, di quella cittadina, nessuno poteva. Gesù lo libera. È anche un esborso economico, quei 2.000 maiali che si precipitano nel lago, lì che cos'è? È nel mare, lo vedono seduto, libero, anziché cantare alleluia, oh finalmente, oh che bravo, allora tutti noi. Per favore, te ne puoi andare dalla notte? Cioè, non so se voi avete. Questo è uno dei passi più sconvolgenti, secondo me. Perché Gesù libera l'indemoniato che nessuno riesce a liberare. E cosa gli dicono i guardiani? Per favore, te ne puoi andare. E Gesù se ne va. Allora, noi non veniamo rifiutati soltanto quando facciamo il male. Me la sono cercata, boh, allora me la sono meritato, un po' come il ladrone sulla croce. Noi veniamo uccisi per il giusto, perché è giusto così, ma tu, lui non ha fatto niente. A volte veramente siamo innocenti. Ecco qua, allora è inutile stare lì, che purtroppo siamo umani, quindi queste cose ti rodono dentro. Devi fare un lavoro su te stesso per non lasciarti vincere da questa ruggine, ma scuoterla, scuoterla e andare avanti. E qui vi ricordo vi ricordo che è un cammino interiore per fare questo. Difatti, quando verrà il regno di Dio è in mezzo a voi e la parola è dentro di noi. Il regno di Dio lo possiamo trovare qui stasera, perché stiamo facendo questa serata, lo vedremo domani, lo vedremo, abbiamo visto ieri nella giornata della misericordia, stupenda, lo vedremo mercoledì a Biandronno, lo vediamo nella nostra vita, nelle amicizie, nelle varie situazioni che viviamo, però ecco, ricordiamoci che se non c'è il regno di Dio in mezzo, dentro di noi, tutto il resto diventa una sceneggiata. E attenzione, Elena Salomone che mi diceva: ma io vengo domani sera alla preghiera del cuore, tanto me ne sto lì un pochettino accucciata, ma non mi piace quelli che stanno distesi, ma perché forse ti piace questi che fanno sta danza, e poi cioè, abbiamo pure i manti, abbiamo pure... Cioè, se tu li vedi senza l'unzione, senza il regno di Dio che ti parla dentro, è una sceneggiata. Io a volte vedo, noi vediamo quelli col burka, vediamo questi delle varie religioni con tutti questi sari, con tutte queste cose, a noi ci sembrano strani, ma loro guardando a noi con tutte queste cose sembriamo strani. Sembra tutta una sceneggiata. È l'unzione, il regno di Dio che tu hai dentro di te che fa la differenza. Ma scuotere la polvere, ricordiamoci che è anche una beatitudine. Gesù è stato... Le beatitudini, la prima è quella: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli, il re era responsabile della felicità e dei suoi sudditi. Nessuno ci può rendere felice se non Dio. È lui il vero responsabile, se così si può dire. Quando Gesù dice, come abbiamo riprodotto, shalom, pace, felicità, io sono responsabile della tua felicità. Per carità, noi possiamo avere tutto e ringraziamo per il tutto che abbiamo, ma quello che fa la differenza è Gesù, e ci vuole anche il nostro concorso. Felici, beh, quelli che mossi dallo Spirito Santo condividono quello che hanno e quello che sono. Stasera lo stiamo condividendo, il nostro tempo, lo stiamo condividendo con il mondo. Nessuno del mondo ci dirà, cosa dice Paolo? Le persone spirituali sono considerate spazzatura, eppure perseguitati, insultati, spazzatura, noi siamo benedizione per il mondo. Bellissimo sta lettura che ho letto stanotte, ma bello quel libro che mi ha regalato Rosa, I folli di Dio. Ieri sera, datogli un'occhiata, mi sono letto già tutto il primo capitolo, un po', e stamattina mi ricordavo, ecco, questo è il passaggio di apertura. Le persone spirituali, nessuno ti dirà grazie, nessuno te lo dirà, ma la benedizione, insultati, maledetti, spazzatura addirittura, eppure questo, e veniamo, ecco, la condivisione, poi la condivisione anche economica che tutti possiamo fare, e Berlusconi la farà, secondo, ricordiamoci quello che dicono i protestanti, che poi le dicono anche gli ebrei: la vera elemosina comincia dopo la decima, quindi tu il 10% del tuo stipendio, figurati, dovresti darlo in elemosina, quando tu poi dai l'11%, quell'1% in più, quel 2% in più, allora lì diventa la condivisione vera, diventa la cosa. Ma comunque qui non siamo lì a discutere, è il discorso della condivisione di quello che hai e di quello che sei. Questo rende responsabile Dio della tua felicità. Ma quando avrai fatto questo, ecco, allora, quando avrai fatto il bene, attenzione, ci hanno insegnato da sempre che se vogliamo fare, vogliamo stare bene, dobbiamo fare il bene. Allora i genitori, lasciamoli perdere, oggi adesso ho cominciato questa preghiera con un cutugno, con un rospo nel cuore, i bambini che vengono puniti, solo l'amore salva. Solo l'amore, le punizioni, poi dobbiamo aspettare che crescano e fargli le preghiere di guarigione. Ma così è? Solo l'amore. Se tu, lo ricordo una volta, l'ho capito in una meditazione, è quello che fa Gesù per noi. E più sei peccatore, più Gesù si avvicina a te per salvarti. Perché tu capisci che l'altro ti ama, non quando tu fai il buono, il bravo e il bello. Allora faccio il buono, il bravo e il bello, e allora tu mi vuoi bene, ma proprio quando sono cattivo, quando non ti faccio gli auguri di buon compleanno, per un mese non mi ha parlato, non è vero, quando non ti faccio gli auguri di buon compleanno, quando proprio ti faccio del male, io sono lì a dirti, ma no, io ti voglio bene. E così penso che alla bambina bisognava dirle, no, hai fatto bene, no, hai fatto bene, hai fatto male, ma papà ti vuole bene lo stesso, la mamma ti vuole bene lo stesso. L'ho cresciuta a passo le fico, stanno appunto. Non lo so, lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo il discorso, chiudiamolo qui. Per dire, ecco, quando tu farai il bene, il mondo del male, il mondo del male, què, chi è, chi è, què, chi è, chi è, què, chi è lei, è lei, allora va verso chi ha fatto del bene. E Gesù dice chiaramente, questa è un'altra, dov'è? Allora, no, c'è. Quindi, no, eccolo qua, quello dopo. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno, mentendo ogni sorta di male contro di voi, rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Non in cielo quando andrai in paradiso, oggi nel cielo, nella realtà dello spirito. A questo dobbiamo arrivare. Io l'unica cosa che dobbiamo fare è discernimento è che se hanno ragione o non hanno ragione. Mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Se invece hanno ragione quando è, allora non siamo lì a fare tante menate. Ma bisognerebbe entrare in questa gioia. Beati voi perseguitati. Lo so che è impossibile, che appena vi facevano qualcosa, tutti noi ci risentiamo, il primo io ci resti un po' male, ma fare questa scelta. Questa è la scelta. Forse ecco l'equilibrio che noi dobbiamo trovare in Gesù, al di là delle persone, dei ruoli, delle rappresentazioni, delle cose. E credo che sia un cammino lungo, ma a questo il Signore ci vuole portare. E in questo noi dovremmo trovare la gioia. La gioia l'abbiamo quando ti fanno il regalino, ieri ero contento, mi facevano gli auguri, ieri sera sono stato a leggere tutti i messaggi, e soltanto leggerli ci ho passato fino all'una di notte, ma è bello perché tutte rappresentazioni di amore, di affetto, di gioia, di cose. È bello così, però ecco, dovresti essere contento quando invece non ti fanno gli auguri, anzi ti insultano. E perché? Perché sei del Signore. Ricordiamoci che il diavolo non va in chi compie il male, anzi loro boh, poi cadranno da soli, ma va in chi compie il bene proprio per frenarlo, per tormentarlo. Padre Pio è uno degli esempi. E le beatitudini, chiunque sceglierà uno di questi precetti e insegnerà a osservarli agli altri, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Quindi è questa cioè insegnare agli altri ad essere felice, non soltanto secondo le dinamiche del mondo, ma secondo le dinamiche. E qui non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E qual è questa volontà del Padre suo? La troviamo dove abbiamo mangiato? E Gesù dice: mio cibo è fare la volontà del Padre. Il cibo è una cosa buona, tutti noi lo sappiamo, e a causa delle diete fallite dovremmo dimagrire, dovremmo fare, ma poi alla fine questo cibo ci attira, e mio cibo è fare la volontà di Dio, è qualcosa che ci attira, qualcosa di bello, qualcosa di buono. E poi dice la prima Tessalonicese 5,18: state sempre lieti, la parola, e pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. In ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Tutti noi siamo sempre così, siamo sempre alla ricerca di questa volontà di Dio. Pregate incessantemente, rendete grazie. Per ogni cosa, state lieti. Questa è la volontà di Dio. State sempre, no? State lì, non state lì, state sempre, toujours, sempre lieti. E qui un'altra cosa, sempre sul regno. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre. Chi ha orecchi, i giusti, noi questo passo di Matteo, che poi tra l'altro lo troviamo anche in Daniele, lo abbiamo sempre detto che sono i santi, ma i giusti che splendono nel regno del Padre, la parola è il chiaro, i tuoi occhi, se il tuo occhio è chiaro, sarai splendido, che significa generoso. Le persone generose sono persone splendide. Noi siamo invitati a splendere, ad essere persone splendide. Ed essere persone splendide lo possiamo fare con l'occhio chiaro. Avere l'occhio chiaro significa essere persone generose. Questo è importante. La generosità noi la troviamo in un gesto, in un'azione, in un affetto, ecco, andare sempre oltre in questa condivisione di quello che sei principalmente e poi di quello che hai. E questo è uno dei mandati del Signore. In quel momento si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è più grande nel regno dei cieli? Chi è il più grande? E Gesù dice, quando si avvicinò: se non vi convertite, non diventate fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Questo è importante perché i fanciulli, l'abbiamo detto 10.000 volte, non sono i bambini che vediamo lì in fondo dove sono andati a finire, si saranno imboscati da qualche parte, meno male, e non sono così, così belli, così buoni, ma sono, ecco, se non vi convertite, la vera conversione è arrivare al punto di rinunciare ad ogni ruolo e non contare niente, arrivare a non contare niente. Questo è essere bambini. Nel Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco è ancora più intenso e dice che se tu vuoi essere grande, devi essere servo, diaconeo di tutti. Se tu vuoi essere il primo, devi essere schiavo di tutti. Allora, il servo, io posso scegliere di fare un servizio. Voi avete scelto di fare questo servizio, l'avete scelto, vi piace, siamo contenti, bene. Avete scelto, lo fate bene, è una scelta libera e liberante, va bene. Ma se tu vuoi essere il primo schiavo, cioè significa che tutto quello che ti dicono gli altri lo devi fare. Adesso c'è questa teoria che dobbiamo imparare a dire di no, per carità, va tutto bene, possiamo dire sempre sì, però. E lo schiavo è quello proprio a servizio continuo degli altri. È il servizio, era la finale di ieri sera, è il servizio che ci salva. Questo servizio libero e liberante, che è successo? Ah, una farfallina, ora figurati. Lodiamo il Signore. Quindi, questo servizio, che vi ripeto, come dicevo ieri, un servizio da fare guardando a Gesù e non guardando alle persone che serviamo, perché rimaniamo delusi. Allora Gesù poi continua e dice: in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è facile che un cammello passi per un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Il ricco, abbiamo detto, che è quello che trattiene per sé, quindi come un cammello non passa per la cuna di un ago. Hanno fatto libri e libri per spiegare che era una parabola, che invece la parola è quella. Un ricco, un cammello non passa, un ricco non entra, cioè non può vivere la dimensione dello spirito, è soltanto il Signore. Il ricco è quello che ha e tiene per sé, il Signore è quello che ha e condivide. È semplicissimo. E poi siamo alle ultime battute. Allora il re dirà a coloro che stanno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che è stato preparato per voi dalla fondazione del mondo. Chi sono questi alla destra? Sono quelli che hanno accolto Gesù nel piccolo. Ero affamato, ero assetato, ero forestiero, ero carcerato, ero ammalato, ero nudo e mi avete vestito. Sono sei e sono tutte quelle situazioni di disagio che sono intorno a noi e che noi siamo invitati a riconoscere in quella persona, in quella realtà, siamo invitati a riconoscere Gesù. E la cosa strana, ci sono destra e sinistra. Adesso, perché quindi dico, ma quando mai noi ti abbiamo riconosciuto? Ma quando mai? Sono persone che hanno fatto il bene senza nessuna regola morale religiosa. L'hanno fatto e basta, no? Perché nel povero vedo Gesù. Hanno fatto il bene, quindi non lo sapevano. Poi ci sono quelli che invece non lo hanno riconosciuto nel piccolo. Magari hanno fatto tante serate di preghiera, magari hanno fatto tante cose e poi non hanno riconosciuto nel fratello bisognoso. Ricordiamoci che non sono soltanto le opere di misericordia corporale, ma anche spirituale. Abbiamo visto alla Tuil quest'anno, affamati, assetati d'amore, sono le persone più acide, più eppure queste che dovremmo noi sfamare, vestirli, carcerati della malattia e così via. C'è tutta quell'interpretazione spirituale che è molto valida, anche quella. Ma questi non lo hanno riconosciuto, quindi via. Quindi sono due categorie. Quelli che non lo conoscevano, ma hanno fatto il bene. Quelli che credevano di conoscerlo e hanno fatto il male. Manca una categoria. Manca la categoria di chi conosce il Signore, conosce la sua parola e fa il bene. Questi non ci sono. Sono due categorie. E dove sono questi? È quello che Gesù dice a Pietro. Quello che dice è stupendo, voi che mi avete seguito nelle mie prove, io dispongo per voi un regno come il Padre ha disposto per me. Voi mi seguirete e sarete, e giudicherete le 12 tribù di Israele e voi avrete il centuplo insieme a persecuzione, ce la poteva togliere questa clausola, ma lasciamola perdere. Il centuplo. Allora, se noi, questi siamo noi, io mi piace dire siamo noi, che conosciamo il Signore e facciamo il bene, noi non moriremo mai. Noi, come Gesù dice, voi non morirete, passerete dalla vita alla vita. Lasceremo soltanto questo corpo, anzi forse è meglio che me lo tolgo, perché che cavolo. Toglieremo soltanto, ecco, come questo giubbotto, te lo togli, togli. E togli il giubbotto, togli questo corpo, rimane, ma tu continui la tua ascesa verso la vita. Ecco allora, voi non morirete mai. Quando dice, ma come non morirete mai? Noi vediamo che le persone continuano a morire. Ecco allora qui, chi conosce il Signore e chi fa questo passaggio? Continua, e poi c'è la conclusione del Vangelo, che Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se qualcuno non nasce dall'alto, ecco la parola che ci ha detto il Signore lì, se qualcuno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E queste sono le parole che Gesù dice a Nicodemo. Nicodemo è un maestro, è un membro del Sinedrio, è una persona importante e riconosce, dice, nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui, però non riesce ad abbandonare il suo ruolo, non riesce ad entrare nella dinamica del Vangelo, come si può rinascere di nuovo dall'alto. E qui è il discorso che finiamo. Gesù ce l'ha detto: se non rinasci dall'alto, dirai soltanto parole umane. Darai soltanto parole umane. Invece di dare parole di vita, e ci riallaccia all'inizio del discorso. Ma questo dall'alto lo troviamo anche in altri due passaggi. Uno è il vestito di Gesù, che non hanno strappato, non ci sono riusciti perché era tessuto dall'alto, che poi è il vestito della festa. Ogni volta che noi facciamo festa, ecco perché la tua amica Rossella che mi ha rimproverato oggi che non voglio fare la festa del compleanno. Stavo preparando, stavo leggendo queste cose, mi è sembrato un messaggio divino. Anche se a volte la festa è stancante, quando è il vestito della festa è il vestito che viene dall'altra, quando noi condividiamo nella festa la gioia di stare insieme. E poi c'è l'ultimo passaggio, che è il passaggio dell'arca di Noè. L'arca di Noè, la Teba, quando diventa Tebac, quindi sappiamo che la parola Teba è il linguaggio, l'arca di Noè, è il linguaggio, quindi si parte con il linguaggio umano, poi si aggiunge l'H che è la consonante divina, quindi diventa linguaggio divino, e il linguaggio divino devi mettere la finestrella dall'alto. Dall'alto, è stupendo. Il nostro linguaggio, noi siamo invitati a rinascere, noi siamo veramente risorti, dicevamo, siamo risorti veramente, siamo risorti in Cristo. Da che cosa si vede? Si vede che il tuo vestito è il vestito della festa, che non significa che devi fare sempre il festaiolo, ma un atteggiamento di festa e non l'atteggiamento del gemente e piangente, con tutti i guai che possiamo avere. Luisella Stella stamattina mi ha tormentato perché finalmente mi voleva, ecco come devo predicare come Sant'Antonio per me stesso. Ah, l'hai detto? Cosa ho detto ieri? 47 minuti di predica che ho fatto ieri. Cosa ho detto? Ho detto che anche le cose a volte possono andare male, però va tutto bene. Chissà che cosa ha capito. Allora dice: non va tutto bene in questo mondo perfetto. Ma certo, va tutto bene in questo mondo perfetto, era la finale di Abacuc. Manca l'olio, manca il grano, mancano i fichi, manca tutto, però io gioirò nel Signore perché rende i miei piedi. Quindi possiamo mancare tutto? È l'atteggiamento di chi sa. Ecco, di chi sa che il Signore cammina e dobbiamo attraversare, anche se attraverso una valle oscura, tu sei con me. Questa è la bellezza del Signore. Quindi possono mancare tante cose, possono mancare, tu sei con me. Ecco allora il vestito della festa, che vi ripeto non significa essere festaioli tutto il tempo, ma questo atteggiamento è il vestito, è il linguaggio. Un linguaggio, evitiamo le parolacce. Adesso sporcano soltanto l'aria, il discorso. A volte tu li vedi anche preti per farsi un po' tochi, per farsi un po' più, ti inseriscono qualche parolaccia. Servono a niente. Servono soltanto, ecco, ricordiamoci che questo mio parlare, ritorniamo di nuovo non liguorile è un'erba ma un emolliente, ma la parola di Dio, vi prenderanno per deliranti, però, come hanno preso per deliranti le donne che hanno detto che Gesù era vivo, che Gesù è vivo, che Gesù è vivo, è una scelta, la scelta del tuo linguaggio Tebac con la H finale, un linguaggio divino che porta nel concreto la parola di Dio. Amen. Ringraziamo il Signore e allora facciamo un canto e dopo questo canto faremo l'intercessione, leggiamo i bigliettini e poi ci sarà la questua.